sfumiamo l'ultimo disco degli ultimi, perché siamo in diretta con Guido Calderon quando sono gli
Calderon,
scusate, su gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Pronto, ci senti?
Sì, eccomi, buongiorno.
Okay. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, facciamo proviamo a fare un discorso, visto che in questi giorni, no, partendo dallo spunto che c'è stato in queste ultime ore dopo la manifestazione di sabato scorso, che è sfociata, che un parte della manifestazione ha assaltato la sede della CGIL, c'è stata tutta una nuova riscoperta del valore antifascista da parte delle forze politiche istituzionali. In questi giorni si sta chiedendo la messa al bando, lo scioglimento del partito neofascista Forza Nuova. Non si scioglie un partito in Italia con una motivazione del genere, se non sbaglio è dal 2000 esattamente, col fronte nazionale dell'allora Tilger, e in un momento tra l'altro molto particolare, perché il fascismo di movimento forse ai minimi storici da alcuni anni a questa parte, la destra istituzionale dalla Lega a Fratelli d'Italia nelle ultime settimane è rimasta coinvolta in scandale ed è in sofferenza, anche perché poi c'è il governo Draghi che ha messo tutti dentro schiacciando tutto. Però rimane il fatto che da giorni si siano riscoperti alcuni valori. Fa sorridere che parte anche di media mainstream, coloro che fino a mesi fa ospitavano tranquillamente tutta una serie di personaggi che hanno avuto o attraversano le destre radicali di questo paese, ora sono i primi a chiedere la messa al bando di alcuni partiti che vedono appunto le stesse persone aderenti, le stesse persone che loro invitavano in trasmissione. In questo cortocircuito proviamo un attimo a fissare due o tre punti, quelli che più ci interessano come a noi, come Radio Onda Rossa, e anche a chi ci ascolta. Ci sei, Guido?
Ah sì, scusa, stavo seguendo il filo del tuo ragionamento e quindi pensavo che mi volessi o chiedere o dire altro. Sì, allora, proviamo ad andare per ordine, ragioniamo insieme, quindi diciamo, se le domande non me le fate voi, magari ve le faccio io a un certo punto, vediamo un po' come va. Allora, il primo elemento è in qualche modo... si scopre improvvisamente che in Italia esiste una questione fascismo. Il tema, è inutile nascondercelo, che questo lo dicano anche gli esponenti del cosiddetto centrodestra, cambia poco, ma è chiaro che il clima è anche quello, diciamo, dello scontro elettorale, in cui in qualche modo, lo sappiamo, non si fanno prigionieri, tutti gli argomenti vanno bene, eccetera, eccetera. Si scopre la questione fascismo in un paese che sappiamo bene, lo dicono i sondaggi, lo dicono le indagini, lo dicono i ragionamenti ciclicamente, una volta l'anno c'è un'indagine sull'opinione per esempio dei giovani nelle scuole rispetto alla percezione di ciò che è stato il regime, il ventennio, in cui emerge sempre, diciamo, come una parte consistente dei ragazzi sotto i 18 anni immagini che siano state fatte anche delle cose buone durante il regime fascista, eccetera eccetera, cioè una banalizzazione diciamo costante, che però non è ovviamente frutto del caso o di qualche fato avverso, ma è una costruzione che si è sedimentata in questo paese, senza adesso evocare i conti non fatti con la storia della società italiana. Non si sono fatti i conti col fascismo, non si è fatto i conti con il colonialismo che ha in parte anticipato il fascismo, perché le operazioni oltremare furono compiute anche dall'Italia liberale che precedette l'avvento al potere di Mussolini. Non si è ragionato, se non fino in anni recenti, sulla responsabilità italiana nella Shoah. Fino a pochi anni fa, diciamo, la dubbiata era che quella è roba tedesca, malgrado siamo prossimi al 16 ottobre, perfino a Roma, nella nostra città, insomma, furono fatte le retate per spedire gli ebrei romani nelle camere a gas. Quindi diciamo c'è una memoria lontana che non si è mai assunta e con cui il paese fa i conti molto faticosamente, questo indipendentemente dal fatto che la Costituzione su cui è nata la Repubblica sia una Costituzione antifascista, che la Resistenza sia stato l'elemento costitutivo della democrazia e che in quanto nuovo paese democratico l'Italia dal 45 in poi abbia anche concesso la voce, diciamo, agli eredi del fascismo che come minoranza politica in democrazia, diciamo, gli veniva loro concesso il diritto di esprimersi. Peccato che costoro abbiano per circa 30 anni, diciamo così a spanne, dal 45 alla fine degli anni 70, immaginato che prima che politica la loro revanche, la loro rivincita sulla storia sarebbe stata di natura militare, i tentativi golpistici, gli attentati dei FAR nell'immediato dopoguerra, la strategia della tensione e via via, tutte vicende in cui, diciamo, una parte consistente della leadership neofascista dell'epoca, quella dei gruppi extraparlamentari, quella del Movimento Sociale Italiano che era la casa madre di tutto questo, hanno comunque svolto un ruolo che sia stato poi documentato fino in fondo nelle sentenze giudiziarie o meno. Dicevo, lasciamo perdere tutto questo che è comunque il pregresso e che come tale, diciamo, deve star lì a dirci qualcosa sulle vicende di questo paese. Poi c'è l'ultima fase. L'ultima fase, lo dico, diciamo, al volo, è quella degli ultimi 25 anni. Siamo in campagna elettorale, non ci interessa parlare delle elezioni, non mi interessa almeno personalmente.
Assolutamente.
Qualcuno ricorderà che, diciamo, questo nuovo clima, in qualche modo, quello, diciamo, della fine di questa memoria del passato in maniera più esplicita, si ebbe all'inizio degli anni 90. La destra in Italia non esisteva politicamente, c'era stato un partito che era la Democrazia Cristiana che era stato un po' tutto e quindi aveva conservato all'interno anche una parte ultraconservatrice che di volta in volta si era alleata con i gruppi fascisti, con i partiti fascisti, monarchici, eccetera. C'erano i liberali, i repubblicani, ben poca cosa. Quindi negli anni 90, per costituire una coalizione di destra, si dovette far ricorso anche al Movimento Sociale Italiano. Quando nel 1993 Gianfranco Fini si candidò a sindaco di Roma, era un po' la prima volta che i missini giocavano in campo aperto, diciamo, nelle grandi città, c'era stato qualche precedente nel mezzogiorno, ma poca cosa. Qualcuno ricorderà che Silvio Berlusconi, che ancora non era sceso in campo, non era nata Forza Italia, annunciò il proprio sostegno a Fini, la nascita di Forza Italia sarebbe avvenuta di lì a qualche mese, e disse anche delle famose frasi su Mussolini, sempre all'insegna che Mussolini non aveva fatto solo cose sbagliate, ma aveva fatto anche delle cose buone per l'Italia, che simbolicamente possono segnare l'inizio di questo nuovo periodo. Questo nuovo periodo sono vent'anni in cui, gli ultimi vent'anni, in cui la destra politica, di cui la componente che veniva dalle MSI e per quella via dalla storia degli sconfitti del 1945, perché era stato fondato dagli ex gerarchi del regime e da coloro che erano sopravvissuti alla Repubblica pro-nazista di Salò, è diventata una parte consistente della destra italiana. Destra italiana che ha governato questo paese per oltre un decennio, che ha governato città, che ha governato regioni, Alemanno ce lo ricordiamo purtroppo tutti, eccetera eccetera.
Anche Giorgia Meloni stessa è stata ministro, poi è stata ministro della
Giorgia
gioventù.
Meloni stessa è stata
ministro comunque con uno dei governi Berlusconi, non è?
Allora. Sì, assolutamente, tutta questa lunga e forse noiosa premessa per dire che in qualche modo non è che non è importante che oggi si parli della questione, ben venga anche se l'occasione è strumentale, anche se serve per le elezioni, anche se serve al centro-sinistra per darci una patente di rinnovato antifascismo, non è importante, ben venga perché è sempre una buona occasione. Il punto però è che questo è il terreno su cui ci si muove, cioè è questo terreno di lunga semina della banalizzazione del fascismo e del far diventare in qualche modo, sulla scorta di questi voti, sulla scorta di questi successi politici a cui facevo riferimento, in qualche modo dire se oggi vincono gli eredi di quelle idee, quelle idee non sono poi più così pericolose. E questo un po', diciamo, se volessimo dirlo in estrema sintesi, il portato di questi anni. In questo contesto si sviluppa per esempio la vicenda Fratelli d'Italia, perché che cosa è accaduto? Che esattamente come sulla scena pubblica in questi ultimi 20 anni sono cresciute delle formazioni politiche istituzionali come Fratelli d'Italia, addirittura che si candidano, secondo se hanno importanza i sondaggi, a governare il paese. Sono settimane che prima, diciamo, delle ultime si parlava di Meloni premier e quant'altro. All'ombra di questo fenomeno è nato, è come dire riapparso in un paese che aveva una, per quanto detto fin qui, una lunga tradizione di neofascismo violento, anche una nuova destra di piazza, di movimento, tutta una serie di gruppi. Il primo è stato proprio Forza Nuova, poi è arrivata Casa Pound, a cavallo ci sono stati, diciamo, la politicizzazione di una parte a destra del movimento skinhead, qualche tentativo nelle curve, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutti questi fenomeni in qualche modo si situano nel medesimo contesto. Fratelli d'Italia, qui per esempio siamo di fronte a una cosa abbastanza interessante, nel senso che in realtà ci viene detto che a un certo punto una figura, un leader della destra italiana, che è Gianfranco Fini, con una serie di frasi, con un viaggio allo Yad Vashem eccetera eccetera, ha rotto i ponti col passato fascismo. Ma anche, diciamo, ammettendo fino in fondo questo tipo di narrazione, dobbiamo poi però trarne le conseguenze. La prima conseguenza è che Fini ha concluso quella stagione politica in totale solitaria, cioè è rimasto privo delle sue truppe in termini di partito ed è rimasto privo dei suoi elettori, nel senso che forse chi lo aveva votato all'idea che appunto il fascismo fosse definito parte o tutto del male assoluto, diciamo, non gli andava bene. I quadri dirigenti di Fratelli d'Italia erano in realtà dentro quel partito o silenti sulle parole di Fini o progressivamente ostili alla sua cosiddetta svolta post-fascista, cioè erano in realtà coloro che dentro il partito di Fini osteggiavano quel cambiamento o perlomeno non lo avevano condiviso fino in fondo, tant'è che Fratelli d'Italia non nasce direttamente da Alleanza Nazionale, tutti confluiscono per volontà di Silvio Berlusconi, Alleanza Nazionale si scioglie dentro il cosiddetto Popolo della Libertà, da lì Fini se ne andrà sbattendo la porta e appunto con tutta una serie di dichiarazioni che volevano accreditarlo come un leader post-fascista che aveva rotto con il Novecento mussoliniano, gli altri restano dentro il partito. E poi nascono, si dice, su iniziativa di Berlusconi stesso, per coprire a destra un elettorato che mal digeriva, diciamo, questo partito troppo centrista che era il Popolo, almeno nella pile elettorale, il Popolo della Libertà, e nasce questo partito che si chiama Fratelli d'Italia. Da questo punto di vista, dire che la cosiddetta, cioè che il passaggio fatto simbolicamente da Fini possa essere accreditato anche ai suoi sodali dell'epoca, cioè Meloni e La Russa, è vero fino a un certo punto. È vero fino a un certo punto perché qualcuno ricorderà, all'epoca si parlava i famosi colonnelli, cioè i vice, i vari dirigenti vice di Fini, non avevano amato e non avevano condiviso fino in fondo quel tipo di frasi, tant'è che nessuno ricorda che oltre a averle pronunciate lui, certo il gran capo e tutta la simbologia del caso, non ce ne sono pronunciate da loro. Questo è il vero problema, cioè non ci sono decine di dichiarazioni, ammesso che le dichiarazioni facciano qualcosa. E poi
sì, non solo
politica.
Mi verrebbe da dire che mentre Fini faceva quelle dichiarazioni, in realtà la Meloni in particolare, proprio per il suo legame anche con la città di Roma, ma in parte anche la Russa, rafforzavano il legame simbolico con alcuni momenti della vita del neofascismo cittadino e non solo. Penso ad esempio alle commemorazioni di Alcalá Renzi, in cui si faceva ritrarre, cioè come se da una parte Fini parlasse all'opinione pubblica in generale e la Meloni invece continuasse a parlare a un ambiente ben preciso, una tradizione politica e storica ben radicata a Roma, in cui continuava a accreditarsi come esponente di punta.
Sì, senza dubbio, perché dopodiché appunto se si va a vedere come si è costruito il radicamento di Fratelli d'Italia sia a Roma che in molte altre città, vengono fuori, oltre a una lunghissima serie di questi episodi che oggi grazie all'inchiesta di Fanpage sono diventati diciamo anche fortunatamente, insomma, di dominio pubblico e di dibattito pubblico, dopodiché purtroppo sono cose che sono continuate nel corso degli anni, cioè ci sono le celebrazioni per l'anniversario di Mussolini, l'omaggio alla RSI, i candidati che fanno dichiarazioni esplicitamente omofobe, quelli che si fanno ritrarre nel saluto romano, quelli che dicono poi a chi, cioè c'è un, come dire, una specie di zoo umano, scusatemi il termine, che in questi anni ha definito che cos'è Fratelli d'Italia, indipendentemente da quello che Giorgia Meloni poteva dire o non dire pubblicamente o altro. Cioè c'è un partito che nell'ambiguità di queste relazioni con la destra di movimento, con la destra di piazza, ha costruito il proprio radicamento territoriale e poi anche il proprio radicamento, come dire, in qualche modo elettorale, in termini molto rapidi, in una stagione molto rapida. Tutti ricordano che dire nella città di Roma che una figura come Castellino, oggi esibito come una specie di animale da zoo, e magari ci sta anche, ma insomma non è quello il punto, è stato il battistrada dentro la città di Roma di una serie di movimenti giovanili dell'area del centrodestra, dello stesso Alemanno, quando Alemanno era a tutti gli effetti legatissimo a Meloni e quant'altro, cioè che in qualche modo perfino queste figure oggi così come dire esibite come i grandi responsabili del ritorno del fascismo nel nostro paese, altro non sono che, non voglio dire una costola, ma comunque un settore di un mondo composito dentro il quale Fratelli d'Italia si è mosso fin qui. E queste non sono illazioni, cioè è il racconto minuto della storia di questi ultimi anni.
Nel grande circo di questi giorni poi abbiamo visto ad esempio uno poi tra l'altro un uomo importante di Fratelli d'Italia come Lollobrigida presentarsi al sit-in in solidarietà con la CGIL, ma noi Lollobrigida ce lo ricordiamo anche per la storia del mausoleo di Affile qui nel Lazio, visto che è stato uno dei promotori politici allora del mausoleo in onore di Graziani. Quindi no, sempre per rimanere a chi sono questi personaggi, quali sono i legami con il fascismo storico, che al di là di alcune parole che stanno rincorrendo in questi giorni, leggevo ieri la Russa che diceva Almirante già nel 70 aveva tagliato i ponti con il fascismo, o altri che ricordavano i passaggi di Fini, però in questo loro rincorrere e rincorrersi nel distanziarsi dal fascismo storico, invece, come stavi anche raccontando tu, c'è una continuità che arriva non all'altro ieri, arriva ad oggi, né più né meno, perché le radici culturali, politiche di quel partito passano anche attraverso il fascismo storico.
Mi verrebbe da dire arriva a Via Pasiello, cioè a questo spazio della Fondazione AN occupata litigiosamente, ma non si capisce fino a quanto litigiosamente, la Forza Nuova, che forse plasticamente rappresenta un po' il ragionamento che stiamo facendo adesso, cioè di una galassia sicuramente eterogenea, per alcuni versi litigiosa, ma che poi tutto sommato pesca nello stesso humus e fa di quell'humus la base militante, la base di radicamento per parlare all'intero paese.
Sì, senza alcun dubbio, perché tra l'altro la traiettoria di queste formazioni, la cosa si può estendere anche a Casa Bound, ovviamente con i casi, come dire, di volta in volta i casi del momento, è quella di essere diventati via via, parlo delle formazioni come dire minori e non si può dire extra parlamentari perché si sono sempre presentati anche alle elezioni, però di essere stati al tempo stesso sodali, avanguardie giovanili in alcuni territori della proposta di queste destre plurali e contemporaneamente talvolta dei propri concorrenti, dei propri competitor sul terreno politico. Ricordo, per dirne una, la storia di Forza Nuova nel nord del paese è stata quella di accompagnare ancora durante la stagione di Bossi tutta la campagna post 11 settembre, quindi parliamo di dopo il 2001, della Lega contro la presenza musulmana, la costruzione delle moschee, qualcuno ricorderà, in Toscana, a Como, eccetera eccetera, e Forza Nuova era costantemente in prima fila. Nel 2000 invitarono addirittura Roberto Fiore a parlare di aborto al meeting di Comunione e Liberazione, cioè l'intreccio tra il cosiddetto centrodestra e queste formazioni nei territori è stato costante. Costante vuol dire un numero enorme, centinaia di convegni, di incontri, adesso fa discutere che il sindaco è candidato anche attualmente per la rielezione al posto di sindaco di Trieste, di Piazza, si è andato recentemente a partecipare a un convegno di Forza Nuova, ma si è persa la lista di questo tipo di cose e di locali pubblici, di spazi pubblici che le amministrazioni di centrodestra hanno concesso a queste formazioni, fino appunto alla vicenda di Via Paisiello, che, come dicevi tu, classicamente descrive che dove ha sede, dove si situa Forza Nuova nella città di Roma, tra gli altri luoghi, in un luogo che in qualche modo è riconducibile direttamente a Fratelli d'Italia o a una componente degli eredi di Alleanza Nazionale, cioè c'è una contiguità effettiva. Dopodiché certo che ci sono anche delle contraddizioni, ci sono quelle che Valerio Marchi in un libro tanti anni fa descriveva come le baruffe chiozzotte della destra, cioè l'idea che è anche un mondo molto, molto rissoso, molto Castellino ha lavorato per tutti questi e poi è diventato, si è messo a lavorare per qualcun altro, per esempio, potremmo dire, no? In qualche modo, e quindi ecco lì che ci sono le contraddizioni del caso, ma è una storia di famiglia, questa è la vera sensazione, è una storia di famiglia, è una storia, come direbbero loro, comunitaria, dentro la quale i confini sono veramente molto labili, e anche quando non ci siano elementi di natura, perché questo anche credo vada sottolineato, di natura penale, no? La vicenda di Fanpage evoca l'idea che ci siano finanziamenti oscuri, eccetera. Probabile, possibile, verrà dimostrato, non lo sappiamo. Il problema non è quello, il problema è la contiguità politica, che non si risolve peraltro con una frase. Non è dicendo oggi sì o no all'antifascismo, certo avrebbe un elemento molto forte ovviamente, ma il problema è questa contiguità e la propria storia, cioè per venire meno a questo si dovrebbe fare ben più che pronunciarsi negativamente verso il passato, ma dire qualcosa di chiaro sul presente. E poi, e finisco, e poi c'è un altro elemento, che è il fatto che le campagne politiche delle formazioni maggiori, Fratelli d'Italia e la Lega in questo caso, in questi anni non hanno solo marciato parallelamente o insieme a quelle dei gruppi neofascisti di piazza, radicali o come li volete descrivere, ma ne hanno assunto i contenuti. Dico solo un termine, ce ne sono due, cioè la famosa, come dire, battaglia contro la cosiddetta cultura gender, che è un'agenda politica che a tutti gli effetti condividono le formazioni radicali e la destra politica di Lega e Fratelli d'Italia. Ma c'è la questione migratoria, che negli ultimi anni è stata raccontata da parte di questi esponenti, ripeto, da Salvini a Meloni, come l'idea della sostituzione etnica, della sostituzione di popolo, cioè l'idea di un imbastardimento, senza dirlo ovviamente, della razza, che si attua attraverso l'immigrazione, e a tirare le fila sono i soliti poteri occulti, che poi, se si guarda bene, è la finanza internazionale, magari Soros, magari gli ambienti ebraici, del resto uno come
roba, mi chiede questa roba che leggevamo esplicitamente. Roba che leggevamo 30 anni fa, no? Arrivare dai gruppi della destra radicali, quelli super marginali, usavano queste parole d'ordine che poi dopo 20 anni sono diventate lessico politico quotidiano e contemporaneo delle varie formazioni di destra, tra virgolette, istituzionale, perché di questo si tratta. Comunque la farsa di questi giorni si è chiusa con le dichiarazioni di Rampelli ieri, che hanno detto che avrebbero presentato una mozione contro tutti i totalitarismi, che non si capisce perché,
compreso l'anarco-insurrezionalismo
così
l'organizzazione,
e ha detto di fronte alla domanda se erano a favore dello scioglimento di Forza Nuova, lui ha detto siamo a favore dello scioglimento di Forza Nuova e di tutti i centri, e anche dei centri sociali. Bisognerebbe spiegare un conto è uno spazio del genere, un contro un partito, difficile sciogliere un centro sociale e non un partito, però battute a parte, questo è il livello di come di nuovo, no, si continua a chiedere a questi personaggi di fare abiuria di qualcosa che loro è parte di loro, non la possono fare. È inutile che continuano a far notare: no, ma la Meloni non usa mai, non la useranno mai. Come dicevi tu, nella grande famiglia, nel patrimonio storico e politico loro, ci sono dei passaggi che hanno potuto fare e che si possono fare, e altri che non faranno, né più né meno, perché questo sono.
Mi verrebbe da chiederti, forse anche andando verso la conclusione di questa chiacchierata, sotto i riflettori c'è indubbiamente di questa grande famiglia il pezzetto che riguarda Forza Nuova in questi giorni. Si parla, come ricordava anche poco fa il mio socio, del suo scioglimento, ci sono arrivati gli arresti e poi l'iscrizione al registro degli indagati per istigazione all'odio via web dei quattro firmatari del comunicato.
Sì, leggevo che gli hanno chiuso anche il sito, mi sapevo, leggevo adesso poco fa.
Ieri mattina. Ma quando parliamo di Forza Nuova attualmente, di cosa stiamo parlando? Perché poi è un movimento che negli ultimi anni si è scompaginato parecchio, ha perso anche, almeno in parte, la sua capacità di radicamento, ha puntato molto, no, sulla presenza in dei momenti simbolici per il paese, nella sovrarappresentazione di momenti molto mediatizzati.
Ma questo è un po' il paradosso di questa vicenda, e cioè che noi stiamo assistendo, come dicevo prima, ben venga, no? Perché non è che ci si può lamentare di quando le occasioni del dibattito pubblico attraversano dei territori che per alcuni sono già noti e già evidenti, perché ben venga, fa parte della dialettica, no? Dell'opinione pubblica, eccetera. Il paradosso è che stiamo parlando del pericolo di ricostituzione del partito fascista, o comunque di un pericolo criminale da parte di un'organizzazione che, nata alla fine degli anni 90, metà degli anni 90, ha già dato il peggio di sé, verrebbe da dire, nel corso di questi anni, nel senso che ci sono stati più di un indagato di Forza Nuova proveniente dalle fila di Forza Nuova, come dire, coinvolto in vicende criminali importanti. Ricordo tra i tanti, ma se ne potrebbero citare decine, che tra gli aggressori di Nicola Tommasoli, credo che fosse il 2008 a Verona, pestato a morte nel centro di Verona, c'era addirittura un ex candidato locale di Forza Nuova. Cioè, in qualche modo stiamo parlando,
soprattutto in quella vicenda poi c'entrava in gioco chi ha provato a farli scappare a Londra, no? Cioè, c'era questi rei, l'infrastruttura del partito Forza Nuova che aiutava poi a estradare chi ha commesso un omicidio.
È come dire che, insomma, è veramente paradossale che oggi ci si renda conto di questo, ci si accorga di questo. Di cosa stiamo parlando? Io credo stiamo parlando, su questo, come dire, è ovviamente difficile dare un'opinione definitiva, stiamo parlando di un'organizzazione che ha conosciuto una crisi profonda, è degli ultimi due anni, diciamo, una scissione nei fatti che ha portato buona parte dei dirigenti locali fuori dal partito, che ha un radicamento assolutamente superficiale in alcune realtà di provincia, apparentemente molto poco a Milano, e che a Roma ruota sostanzialmente intorno al gruppo di Castellino, ma che, voglio dire, se uno ha assistito, che so, allo sgombero della sede di via Taranto, a un certo punto è stato svolto da non più di una decina di militanti. Cioè, come a dire che tutte queste risorse da mettere in campo non ci sono, e che quindi il gruppo sembra effettivamente molto ridotto nelle capacità e nella agibilità. La cosa interessante, semmai, è interrogarsi, e su questo, diciamo, vi aggiungo solo un elemento molto, molto rapidamente, su che cosa è accaduto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, perché credo che questo sia un interrogativo che ci si debba porre, e cioè perché i neofascisti, perfino un gruppo un po' scalcagnato in quel momento come Forza Nuova, è riuscito a trovare cittadinanza, non voglio dire egemonia, ma probabilmente rispetto alle immagini di sabato in parte anche, sulle cosiddette piazze Novax, termine molto riduttivo ma per capirci. E credo che questo ci debba portare a interrogarci su un altro elemento, cioè sul fatto che la mia personale sensazione, ma è, appunto, come tale può essere anche fuorviante, è che la cittadinanza è stata conquistata grazie al fatto che queste piazze, come, diciamo, precipitare, come portato ultimo di una lunga stagione in cui in Italia come dire, è stato vissuto con crescente sospetto l'idea del professionismo nella scienza, nella politica, nelle professioni e quant'altro, che tra virgolette il sistema scritto tutto alto, ti mente sempre, che l'establishment è un potere oscuro che ti è lontano e ti è comunque nemico, una vulgata complottista a vocazione di massa che ha conosciuto anche delle traduzioni politiche, senza dire verso chi, ma lo sappiamo tutti, importanti, addirittura la prima forza politica del paese a un certo punto, che ha come dire, orientato verso questa direzione anche pulsioni sanamente di protesta e di rivolta sociale, che dentro la pandemia, con l'aggravarsi delle condizioni sociali, la precarizzazione ulteriore, la marginalizzazione e la solitudine che molti hanno vissuto, ha trasformato queste piazze in delle piazze in qualche modo post-ideologiche, nelle quali il problema non era più chi sei e la storia da cui arrivi, e i fascisti, in questo caso Forza Nuova, ma non solo loro, ci ha provato Casa Pound, ci hanno provato altri gruppi, hanno cercato una cittadinanza che non gli era data nel paese, perché mai si sarebbero sognati di poter essere dentro una piazza di 10.000 persone e in qualche modo dettarne l'agenda politica. Quelle persone non fasciste, perché come dire, escluderei che a Roma in piazza c'erano 10.000 fascisti, e sappiamo che sia a Roma che a Milano c'erano anche persone lontanissime da quelle idee.
Sì, assolutamente.
Che il problema vero è che quelle piazze si, come dire, si rappresentano altrimenti, e hanno accettato i fascisti perché i fascisti sono andati lì facendo un'operazione, ai noi, intelligente, cioè togliendo i propri simboli. Magari qualche adesivo di Forza Nuova restava sui megafoni che venivano passati in piazza, ma per ascoltare quel tipo di sofferenza, è un paradosso forse quello che sto enunciando, e che però ha prodotto un frutto. Il frutto è quello della piazza di sabato, cioè che poi dal palco una figura come quella di Castellino possa dire facciamo questo, facciamo quello, e che nessuno in quella piazza si ponga davvero il problema di chi è Castellino, perché la cittadinanza lì è data da altro, è data dal fatto che in comune si ha lo slogan contro la dittatura sanitaria. E questo credo che sia un elemento che ci interroga sulla possibilità che le nuove forme di neofascismo trovino spazio nel paese. Questo credo che sia un interrogativo profondo che ci dobbiamo davvero porre, perché i fascisti in quella piazza certo c'erano, potevano essere più numerosi di quello che noi pensiamo, di quello che vorremmo vedere, ma la verità è che quella piazza li ha accolti, e li ha accolti per 10 piazze successive, li ha accolti quando c'è stata violenza, quando non c'è stata violenza, quando c'è stata repressione, quando non c'è stata repressione, ma li ha accolti, e lì agli occhi di molti non erano fascisti, che è esattamente quello che da sempre queste forze vogliono, per cercare di interpretare il malessere, le difficoltà di una parte del paese e, diciamo, quando possibile mettersene alla testa. Credo che questa sia la vera sfida che purtroppo il dibattito sull'antifascismo, che ripeto ben venga perché non è mai tardi per affrontare questi temi, rischia di celare, e che invece io temo all'indomani della fine di questa vicenda, del dibattito fascismo sì, fascismo no, Forza Nuova legale o non legale, temo che si andrà alle lunghe, forse non si andrà da nessuna parte, tra l'altro da quel punto di vista ci ritroveremo assolutamente lì, tutto, come dire, fermo, reso forse ancora più complicato da tutta la vicenda dell'obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro, che sta per scatenare problemi di altra natura, insomma.
Guido, io ti ringrazio anche perché siamo tornati con questa conclusione un po' all'inizio della nostra chiacchierata. Mi verrebbe da dire che poi il contraltare del lungo percorso che ti ci hai raccontato della destra in doppio petto, nell'ambiguità tra prendere distanze e mantenere il radicamento nella sua storia, è stato questo tentativo, diciamo, di movimento della destra di piazza, di stare dentro movimenti di massa post-ideologici. L'elenco sarebbe veramente lungo, penso la terza posizione in poi, forse da Lotta di Popolo fino alle immagini che più facilmente ricorderanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici delle piazze studentesche che gridavano nel rossi e nel neri nel 2008. Quindi sembrerebbe veramente, da questo punto di vista, che è la realizzazione di un sogno proibito per quello che riguarda l'estrema destra. Staremo a vedere cosa succede nelle prossime settimane da questo punto di vista, a partire ovviamente da venerdì e da sabato, che si preannunciano due giornate assolutamente cruciali, con l'introduzione del pass obbligatorio e con le nuove proteste già annunciate. Ti ringraziamo ancora per la disponibilità della chiacchierata che abbiamo fatto.
Ci andiamo. Ciao, grazie.
A risentire.
Grazie a voi, a presto.
vomitando dentro a sogni che non realizzerai. I mattinati a maledir la notte prima, le stronzate che fai. Per tua madre è sempre più